Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6, con commento a cura di padre Lino Pedron.
Dopo questi fatti, Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo.
Commento: il miracolo della moltiplicazione dei pani ci introduce al grande discorso sul pane della vita, anticipandone i temi principali. Il racconto è importante perché tutti gli evangelisti lo riportano e lo mettono al centro dell'attività pubblica di Gesù. Il brano rivela un preciso significato cristologico e sacramentale, che non è tanto quello di sfamare la folla, ma di rivelare la gloria di Dio in Gesù, parola fatta carne. Il lago di Galilea è chiamato Mare di Tiberiade dal nome della città costruita negli anni 1436 d.C. dal tetrarca Erode Antipa, in onore dell'imperatore Tiberio. La grande folla che segue Gesù e parteciperà al prodigio straordinario della moltiplicazione dei pani, il giorno dopo rifiuterà la rivelazione del Figlio di Dio. Il seguire Gesù per vedere dei miracoli non è indice di una fede autentica. Nella tradizione biblica Dio si è rivelato soprattutto su un monte, il Sinai. Confrontare Esodo capitolo 19 verso 20. Anche il rivelatore definitivo di Dio, Gesù, si manifesta sopra un monte. Questa specificazione ha soprattutto un valore teologico. Prima di dare inizio al segno miracolo, Giovanni precisa che era vicina la Pasqua, la festa dei giudei. Per l'evangelista e la comunità cristiana che rilegge il fatto alla luce della risurrezione, questa precisazione cronologica serve come richiamo alla Pasqua cristiana, simboleggiata dal pane spezzato che affonda le sue radici nel ricordo della Pasqua ebraica e nei miracoli che l'accompagnarono. In Gesù si compie il passato e si realizza ogni speranza di Israele. Il pane che egli sta per donare al popolo porta a perfezione la Pasqua ebraica, facendola confluire nel grande banchetto eucaristico cristiano. Con le parole di Gesù a Filippo, dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare, l'Evangelista sembra ispirarsi alle parole che Mosè rivolse al Signore. Da dove prenderei la carne da dare a tutto questo popolo? Confrontare i numeri, capitolo 11, verso 13. Gesù rivolge questa domanda a Filippo per metterlo alla prova. Si presenta fin dall'inizio il tema della fede, di cui è permeato tutto il capitolo 6. La risposta di Filippo mette in evidenza che perfino un acquisto rilevante di pane sarebbe stato insufficiente per sfamare tante persone. La soluzione umana non basta a saziare i bisogni dell'uomo. È Gesù che appaga in pienezza ogni necessità e aspirazione. Con 5 pani sfama 5.000 persone e ne avanzano 12 ceste. Giovanni specifica che i pani erano di orzo per indicare che si tratta del pane dei poveri e per rievocare l'analogo prodigio operato da Dio per mezzo del profeta Eliseo. Confrontare il secondo libro dei Re, capitolo 4, verso 42 e seguenti. Tutti mangiarono a sazietà. La frase «raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto» vuole sottolineare il carattere sacro del pane avanzato, perché viene visto in prospettiva eucaristica, come segno della carne di Cristo, il pane di Gesù, a differenza della manna nel deserto, viene raccolto perché non si corrompa. Il numero 12 potrebbe essere riferito agli apostoli. Ne raccolsero una cesta ciascuno, ma più probabilmente indica la perfezione e la completezza del pane eucaristico che può saziare la fame spirituale non solo dei 5.000, ma di tutti gli uomini. La folla riconosce Gesù come il profeta atteso per la fine dei tempi. Ma il testo fa capire che l'entusiasmo della folla è di carattere politico e, poiché la sua regalità è fraintesa dalla folla, Gesù si ritira da solo sul monte. Da questo momento ha inizio il progressivo ridursi della folla narrato in questo capitolo, finché Gesù non rimane solo con i 12.
Venuta intanto la sera, i suoi discepoli scesero al mare, salirono in barca e si avviarono verso l'altra riva del mare, in direzione di Cafarnao. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato per circa 3 o 4 miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non abbiate paura!» Allora vollero prenderlo sulla barca e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti.
Commento. Dopo la moltiplicazione dei pani, i discepoli, come la folla, avevano acclamato Gesù re, ma la loro speranza era stata delusa. Ora scendono al lago e, sconsolati, dirigono la barca verso Cafarnao per ritornare a casa loro e al loro lavoro. Giovanni sottolinea questa incomprensione dei discepoli con l'immagine della notte e della tenebra. Il separarsi da Gesù e il non seguire la sua parola è entrare nella tenebra e nella cecità più profonda, la confusione interiore del loro cuore, simboleggiata dal forte vento che scuote la barca, li induce ad abbandonare il Maestro. La notazione dell'Evangelista, Gesù non era ancora venuto da loro, prepara la sua rivelazione ai discepoli. Lontani dalla spiaggia, circa 5 o 6 chilometri, essi videro Gesù che camminava sulle acque. Egli si presenta come Dio che può camminare sulle grandi acque e sul mare. Con le parole «sono io, non temete», Gesù si fa conoscere loro e si rivela come il Signore in cui è presente la potenza di salvezza di Dio. Le forze della natura, anche le più violente, non possono ostacolare l'azione del Figlio di Dio. Egli si rivela ai discepoli non solo come Messia che sazia la loro fame, ma ancor più come Dio che ancora una volta va loro incontro con amore.
Il giorno dopo, la folla rimasta dall'altra parte del mare vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca. Ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbi, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?» Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato».
Commento: questa gente che cerca Gesù sembra piena di fede, ma in realtà essa non crede nel Cristo. La loro non è fede, ma solo curiosità e simpatia superficiale, come risulterà nel seguito del racconto. Gesù denuncia il vero motivo del loro interesse per la sua persona e li invita ad una ricerca meno egoistica e più spirituale. Egli li rimprovera per la loro superficialità. Nella moltiplicazione dei pani non avevano riconosciuto Gesù come Dio. Il Cristo biasima la loro ricerca affannosa per il cibo che perisce, ossia per il pane che sfama il corpo, e li esorta a cercare il cibo che dura per la vita eterna. Questo cibo deve essere qualcosa che assomiglia all'acqua viva che zampilla per la vita eterna. Confrontare Giovanni capitolo 4 verso 14. Si tratta quindi della rivelazione del Verbo incarnato, assimilata con una vita di fede profondissima che conduce alla vita eterna. In questa prima fase del discorso, il cibo che Gesù darà rimane misterioso. In capitolo 6 verso 51 l'evangelista specificherà che si tratta della persona del Figlio di Dio, sacrificata per l'umanità con la passione e la morte e donata in cibo. L'azione del Padre che pone il suo sigillo indelebile sul Figlio è la consacrazione solenne dell'uomo Cristo Gesù, fin dal primo istante della sua incarnazione e nel suo battesimo al Giordano. Che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? In questa domanda appare chiaramente la mentalità giudaica legata al valore delle opere. Gesù si oppone a questa mentalità e presenta necessaria per il possesso del regno di Dio una sola opera, la fede nella sua persona. In questo brano sembra riecheggiare la polemica di Paolo contro le opere della legge a favore della fede. Con le opere della legge nessun uomo può essere giustificato davanti a Dio. Confrontare Romani capitolo 3 verso 20. Infatti si è giustificati non dalle opere, ma dalla fede, indipendentemente dalle opere. Confrontare Romani capitolo 3 verso 27 e Galati capitolo 2 verso 16. L'oggetto di questa fede è colui che Dio ha inviato, Gesù. L'unica opera che l'uomo deve compiere è credere nell'inviato di Dio. La fede di cui parla il Vangelo è dono di Dio. L'uomo ha però la sua responsabilità, perché può anche rifiutare questo dono. Quindi la fede è anche opera dell'uomo.
Allora gli dissero: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto. Diede loro da mangiare un pane dal cielo, rispose loro Gesù. In verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti, il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete mai. Vi ho detto però che voi mi avete visto, eppure non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa, infatti, è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Allora i giudei si misero a mormorare contro di lui perché aveva detto: io sono il pane disceso dal cielo. E dicevano: costui non è forse Gesù il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: sono disceso dal cielo?
Commento. I giudei pretendono di fondare la loro fede sull'esperienza di prodigi straordinari. Nella mentalità giudaica i segni sono visti nella linea delle opere e devono essere simili a quelli operati da Mosè quando liberò Israele dalla schiavitù dell'Egitto. I Galilei citano uno dei prodigi dell'Esodo per indicare a Gesù in quale direzione deve operare i suoi segni per esigere la loro fede. Egli deve compiere un prodigio simile a quello della manna. Il testo più vicino alla citazione è il Salmo 78 verso 24. Fece piovere loro la manna da mangiare e diede loro il pane del cielo. Il cibo divino della rivelazione escatologica piena e perfetta non è dono di Mosè, ma è offerto dal Padre nel dono del suo Figlio. Questo pane dal cielo è chiamato veritiero perché contiene la verità, cioè la rivelazione definitiva della vita divina che si identifica con la persona di Gesù. Questo pane dal cielo è dunque una persona, è Gesù che dà la vita al mondo. Tutti gli uomini possono trovare vita e salvezza nel Figlio di Dio. La replica finale dei giudei sembra piena di fede. In realtà non credono affatto in Gesù e intendono il pane dal cielo come alimento terreno. Non hanno afferrato per nulla il senso della rivelazione del Verbo incarnato nella sua persona divina. Appena il Maestro chiarirà ulteriormente il suo pensiero, proclamandosi come il pane della vita disceso dal cielo, i giudei manifesteranno la loro incredulità. Gesù chiarisce il suo pensiero dichiarando esplicitamente di essere il pane di Dio, fonte della vita. Ora non ci sono più equivoci. Il pane di Dio disceso dal cielo per dare la vita all'umanità è Gesù. La frase «Io sono il pane della vita» confrontata con «Io sono la verità e la vita» ci fa comprendere che il pane dal cielo è la parola, la rivelazione di Gesù, ossia la verità. Gesù è la verità della vita eterna, manifesta e comunica la vita di Dio. Il Verbo incarnato è l'unica persona che può spegnere la fame e la sete di vita e di salvezza. Per questo motivo esorta tutti ad andare da Lui per appagare il bisogno di felicità. Chi viene a me e chi crede in me sono espressioni dell'unico atteggiamento di fede. La fede è l'orientamento della vita verso la persona di Gesù. L'incomprensione da parte dei giudei porta Gesù ad affrontare più esplicitamente l'argomento della sua identità con parole chiare che mettono tutti davanti a scelte concrete. È Lui, il pane venuto dal cielo per nutrire e sostenere il nuovo popolo di Dio. È Lui, il dono d'amore fatto dal Padre ad ogni uomo pellegrino nel mondo del deserto. È Lui, la parola che dà la vita eterna. Gesù denuncia la mancanza di fede dei giudei. Essi hanno ascoltato le sue parole e hanno visto i segni operati da Lui, ma rifiutano di aderire a Lui. In questo brano Gesù spiega il motivo ultimo dell'incredulità dei giudei. Essi non fanno parte del gruppo di coloro che il Padre ha dato a suo Figlio. Il Padre vuole la salvezza completa e perfetta di tutte le persone affidate al Figlio. E questa salvezza è la risurrezione nell'ultimo giorno. Il dono della vita eterna e della risurrezione nell'ultimo giorno è legato ad una condizione: contemplare il Figlio e credere in Lui. Si tratta dello sguardo contemplativo di una fede profonda che orienta tutta l'esistenza verso la persona di Gesù. Gli interlocutori di Gesù vengono chiamati per la prima volta giudei. In realtà, quelli che ascoltano in quel momento sono Galilei. Per Giovanni il termine giudei indica gli increduli, i rappresentanti tipici del mondo ostile alla rivelazione del Figlio di Dio. I giudei mormoravano, come i loro padri che nel deserto mormorarono contro Dio e contro Mosè, ribellandosi al piano di salvezza di Dio. La mormorazione è mancanza di fede ed esprime lo scandalo dinanzi al mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio. Gesù dichiara di essere disceso dal cielo, ma i Galilei conoscono suo padre e sua madre, per questo si meravigliano della sua affermazione ardita. Essi ovviamente non erano al corrente dell'origine vera di Gesù. Questa non si conosce con gli occhi della carne, ma con lo sguardo della fede.
Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me, non perché qualcuno abbia visto il Padre. Solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo.
Commento: La ragione ultima della fede si trova nell'attrazione del Padre perché gli uomini aderiscano al Figlio suo. La citazione dei profeti «e tutti saranno ammaestrati da Dio» potrebbe ispirarsi a Geremia capitolo 31, versi 33-34 e a Ezechiele capitolo 36, versi da 23 a 27. Ma il testo più vicino a quello citato da Giovanni è Isaia capitolo 54, verso 13. «E porrò tutti i tuoi figli ammaestrati da Dio». Anche qui, come in Giovanni capitolo 6, verso 31, la citazione non sembra trovarsi alla lettera nell'Antico Testamento. Giovanni adatta il testo alle sue prospettive teologiche, tra le quali spicca l'universalismo della salvezza. Egli infatti non parla solo di tutti i figli di Gerusalemme, ma di tutti, semplicemente, interpretando la nuova alleanza in prospettiva universalistica. La fede è dono di Dio e affonda le sue radici nell'azione divina del Padre. Quindi crede in Gesù solo chi ha ascoltato e imparato dal Padre. Gesù, dopo aver detto che il motivo ultimo della fede sta nell'attrazione del Padre, soggiunse: chi crede ha la vita eterna. La vita eterna dipende dalla fede, e la fede consiste nell'ascoltare e mangiare Gesù, che è il pane celeste che fa vivere eternamente. Dopo la solenne proclamazione di essere il pane della vita, Gesù fa il confronto fra la manna mangiata dai padri nel deserto e il pane che è la sua persona. La manna non procurò l'immortalità perché tutti nel deserto morirono, compreso Mosè, ma chi mangia Gesù non morirà mai. L'azione del mangiare indica l'interiorizzazione della parola del Figlio di Dio e l'assimilazione della sua persona con una vita di fede profondissima. Il mangiare il pane vivente che è Gesù significa far proprio la verità del Cristo, anzi la persona del Cristo che è la verità, ossia la rivelazione piena e perfetta del Padre. Nel verso 51 Gesù aggiunge un nuovo elemento che preannuncia la tematica centrale dell'ultima sezione del discorso, quella che va dai versi 53-58. Il pane della vita è la carne di Gesù per la vita del mondo. Il pane del cielo è la carne di Gesù, ossia la sua persona sacrificata per la salvezza dell'umanità, con la passione e morte gloriosa. L'amore di Dio per gli uomini raggiunge la sua massima espressione nella morte di Gesù in croce. Sulla croce egli dona tutto se stesso per il mondo.
Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Gesù disse queste cose insegnando nella sinagoga a Cafarnao.
Commento. Questo brano riprende il tema del mangiare la carne di Gesù per richiamarlo e svilupparlo e per associargli il tema del bere il suo sangue. Il mangiare la carne di Gesù e il bere il suo sangue hanno come effetto salvifico la vita eterna o il rimanere in comunione intima con la persona divina di Cristo. Dopo le mormorazioni dei giudei, Gesù non attenua il suo linguaggio sulla necessità di mangiare la sua carne. Anzi, rincara la dose, aggiungendo anche la necessità di bere il suo sangue. E nel brano seguente sostituirà il verbo phagein con il verbo trogein, termine molto crudo che indica l'azione del masticare con i denti. Le parole di Gesù sono di un verismo così accentuato che non possono essere interpretate solo nel senso di interiorizzazione della rivelazione. Questo linguaggio si applica sicuramente all'Eucaristia. Evidentemente la cena eucaristica non prescinde dalla fede, anzi il mangiare la carne del Signore e il bere il suo sangue è una dimostrazione di fede. Le parole di Gesù sulla condizione per possedere la vita eterna sono esplicite. Bisogna mangiare la sua carne e bere il suo sangue. La fede in Gesù si concretizza e si dimostra nel mangiare la sua carne e nel bere il suo sangue. Con la comunione al corpo e al sangue di Cristo è seminato in noi il germe della risurrezione, che porterà il suo frutto più maturo nell'ultimo giorno. La risurrezione non farà che mettere in attività le forze che la comunione al corpo e al sangue del Salvatore ha deposto nell'uomo per la risurrezione finale del suo essere. L'alimento della carne e del sangue di Cristo nutre veramente in modo perfetto e definitivo, perché è fonte di risurrezione e di vita eterna. La comunione tra Gesù e il discepolo si concretizza in un'azione di vita. Il Cristo diventa fonte e fine dell'esistenza del cristiano che mangia la sua carne, in modo analogo a quanto avviene in seno alla Trinità. Come il Padre dà la vita al Figlio, così il Figlio dà la vita a colui che si nutre dell'Eucaristia. Nel verso 58 Gesù chiude il discorso confrontando l'effetto diverso del nutrimento della manna e del mangiare il pane del cielo che è la sua persona. Il contrasto tra il nutrimento perituro e imperfetto della manna, simbolo della legge mosaica, e la persona del Verbo incarnato, rivelazione definitiva e perfetta di Dio, è chiaro.
Molti dei suoi discepoli, dopo averlo ascoltato, dissero: «Questa parola è dura, chi può ascoltarla?» Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito, e diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai 12: «Volete andarvene anche voi?» Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Gesù rispose: «Non sono forse io che ho scelto voi, i 12? Eppure uno di voi è un diavolo». Parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota. Costui infatti stava per tradirlo ed era uno dei 12.
Commento: in questo brano viene descritta la reazione negativa dei discepoli alla rivelazione di Gesù sul pane della vita. I giudei e i discepoli manifestano la loro incredulità. Queste persone non sono rinate dallo Spirito Santo, perciò non possono credere alla rivelazione di Gesù. Per questo il discorso di Cristo appare loro duro, ossia assurdo e inaccettabile. Di fronte allo scandalo dei discepoli che non credono, Gesù parla subito dell'evento conclusivo della sua esistenza terrena, che potrebbe essere motivo di uno scandalo maggiore. È Gesù, con la sua natura umana, che sale al cielo. Lo scandalo dell'ascensione sta nel fatto che un uomo sia salito presso Dio, dove svolge la sua funzione di avvocato in nostro favore. Confrontare la prima lettera di San Giovanni, capitolo 2, verso 1. La ragione per cui i discepoli rimangono increduli è che non si lasciano vivificare dallo Spirito Santo e perciò sono dominati dalla carne, cioè sono schiavi della natura umana e dell'istinto, che non può accettare il sublime mistero della rivelazione del Figlio di Dio. Per quanto riguarda la rivelazione del Figlio di Dio, la carne, cioè tutte le capacità dell'uomo, non giova a nulla, perché solo lo Spirito dà la vita di Dio. La natura umana, infatti, è incapace di trascendere i suoi limiti per accogliere le parole di Gesù, che solo Spirito è vita. Di qui la necessità della fede per ricevere la rivelazione di Cristo e il suo corpo e il suo sangue nell'Eucaristia. Solo lo Spirito Santo può far salire l'uomo al livello divino delle parole del Cristo. Proprio per questo, negli scritti di Giovanni, lo Spirito Santo è presentato come lo Spirito della verità, ossia come la persona divina in funzione della rivelazione di Gesù, in quanto deve far penetrare nel cuore degli uomini la rivelazione del Verbo incarnato. Gesù termina il suo soliloquio constatando con tristezza che alcuni dei suoi discepoli non credono. Egli dà la spiegazione ultima dell'incredulità dei discepoli, come aveva fatto a proposito dei giudei. L'adesione alla persona di Gesù è un dono di Dio che l'uomo può accogliere o rifiutare. Nel verso 66 si descrive la conclusione della crisi spirituale dei discepoli increduli. Abbandonano Gesù e non lo seguono più. Dinanzi alla defezione massiccia di tanti discepoli, Gesù mette alla prova anche i dodici, chiedendo loro: «Volete andarvene anche voi?» Gesù invita gli apostoli a rinnovare la loro scelta, o accettare la sua rivelazione, anche sconcertante, o abbandonarlo e andarsene. La risposta all'interrogativo provocatorio del Cristo viene da Simon Pietro, il quale, a nome dei dodici, professa la sua fede nella messianicità divina di Gesù. Egli riconosce in Gesù il Signore, che ha parole di vita eterna. Quello che per gli altri è un discorso duro, assurdo e inaccettabile, per Pietro sono parole di vita eterna. La medesima cosa è scandalosa per l'uomo carnale e fonte di vita eterna per il credente. La replica di Gesù alla confessione di fede di Pietro è una denuncia del traditore. L'elezione da parte del Figlio di Dio non è garanzia di fedeltà da parte dell'uomo. Questo capitolo contiene una delle più sublimi rivelazioni del Figlio incarnato e termina con questa nota di profonda amarezza.